No, ma sulla striscia di Gaza sono d'accordo con Luca, tutte le volte che noi creiamo in un territorio, poi un territorio abbastanza limitato, delle condizioni di invivibilità, in quel preciso momento nasce un'emergenza che rende inevitabilmente incerta e difficile la vita anche nei territori circostanti. Cioè non esiste una emergenza umanitaria che sia nata, come dire, autonomamente, a prescindere da fattori che hanno prodotto disequilibri che non sono stati governati per tempo. E credo che c'è da essere molto preoccupati. Anche, sai, ti dico una cosa, Luca, con riferimento ai rapporti poi tra questi due popoli, no? È un'osservazione che ha fatto qualcuno di voi, a cui non ho risposto. Ecco, io ho avuto l'esperienza come docente universitario di un programma finanziato da Emma Bonino quando era commissario europeo, che riguardava l'acquisizione di abitudini democratiche, ma era un programma rivolto soltanto a studenti non europei. E mi sono trovato di fronte a una grande difficoltà, che mi trovavo in un'università straniera in cui c'erano studenti palestinesi e israeliani. E naturalmente tutte le volte che accadeva qualche fatto, scontro che aveva alti costi in termini di vita umana, mi chiedevano di intervenire. E ho deciso di fare queste celebrazioni, di dare la parola agli studenti contestualmente, cioè in sostanza i morti piangeteveli insieme. Erano molto più intolleranti gli israeliani, perché poi magari i palestinesi ascoltavano l'orazione degli israeliani, gli israeliani quando parlavano i palestinesi andavano via, il che significava il rischio che facessero a botte questi ragazzi. Però questa situazione, a mio giudizio, con la pazienza e con la persuasione si riesce a governare, perché alla vigilia di un Natale, quindi sarà stato 10 anni fa, 12 anni fa, ho detto loro: ma ragazzi, perché tornate a casa vostra? Ci sono problemi, difficoltà, perché non vate, se riesco a convincere il rettore, il Natale insieme, e l'università paga una farmhouse, vi paga una bella vacanza, una farmhouse, vi passate il Natale insieme, siete spesati, era un incentivo. Alla prima hanno detto: ma che c'entra il Natale, noi dobbiamo stare con le famiglie, ma è anche uno esperimento che fate. Insomma, poi alla fine questa cosa è passata. Quando sono tornato io dalle vacanze, hanno detto che si erano divertiti un sacco, che non avevano assolutamente parlato delle questioni che li dividevano, hanno parlato delle loro prospettive di lavoro, delle ragazze che avevano, di ciò che avevano incontrato, e che quindi tutto sommato esistevano ormai per loro le condizioni per un dialogo senza muri. Tutto sommato è stato un investimento di qualche migliaia di euro, ma è stato un investimento assolutamente positivo. E io credo che la strada, soprattutto attraverso le istituzioni della conoscenza, deve essere questa, perché c'è sempre una spiegazione dell'incomprensione, del pregiudizio, solo che bisogna affrontarlo frontalmente e non cercare di aggirarlo parlando d'altro, perché se non si affronta anche il grumo emotivo che sta dietro questa chiusura, non si viene a capo di nulla. Per quanto riguarda i nuovi soggetti, per quanto riguarda i nuovi soggetti, io definisco i nuovi soggetti del disordine internazionale, cioè in sostanza dopo la fine della guerra fredda noi abbiamo visto l'emergere di piccole e medie potenze che, non avendo più un padrone, non avendo una potenza di riferimento a cui obbedire, hanno cominciato a avere delle mene di tipo imperialistico, no? vogliamo tutta la situazione medio orientale, ma il primo è stato Saddam Hussein, la corsa a riarmo, le spese pazze, investire i proventi del petrolio in armi. Perché? Perché non dovevano più rendere conto a nessuno, finalmente avevano l'autonomia di offendere. La situazione che avete visto è rappresentativa di questo proliferare di nuovi attori spregiudicati, ricchi e che si riarmavano. E accanto a questo poi c'era il fenomeno che si riarmavano in un certo senso al di fuori di ogni controllo della comunità internazionale. C'è un bellissimo libro di Mary Caldor che parla delle nuove guerre, che sono le guerre di questi nuovi soggetti. E perché sono guerre nuove? Perché la guerra noi l'abbiamo sempre concepita come una disputa, un conflitto, avente ad oggetto qualcosa di concreto, la conquista di un territorio, la chiusura di una vertenza ereditata spesso anche dall'ultima guerra mondiale, aggiustamenti territoriali, eccetera. Invece queste guerre sono state guerre di potenza fino a se stesse, cioè si è usata la forza per la forza. Le nuove guerre sono state guerre, per esempio, per l'affermazione di uno stato monoetnico, monoreligioso, ma combattute con tecniche di sterminio. Cioè, se noi pensiamo alle guerre avute nell'ex Jugoslavia, sono state tutte guerre che avevano nello sfondo un'esigenza di pulizia etnica. Quando noi parliamo della Shoah, cioè, ma noi abbiamo avuto guerre per la pulizia etnica adesso alle porte dell'Europa. E tutto quello che sta accadendo è come se ci portasse indietro le laggette della storia. Parlavi della Turchia, ma ci sono delle tendenze a ricostruire quello che non c'era più dopo la prima guerra mondiale, l'impero ottomano, il sogno del califfo, e quindi la Turchia che si vuole riappropriare di un'area di influenza che non aveva più. E tutto questo pagando quale prezzo? Pagando il prezzo dello svilimento delle istituzioni democratiche. C'è una simmetria precisa tra politiche espansionistiche e deperimento della democrazia. Così come in altre realtà c'è una simmetria evidente tra sottosviluppo e fondamentalismo. Ecco. Allora, il problema è di spezzare il cordone ombelicale che rende possibile queste conseguenze tra fenomeni che normalmente noi registriamo in coppia. La Turchia, secondo me, però ha gli anticorpi per poter reagire, la Turchia. C'è una società civile che si può organizzare, i risultati delle elezioni amministrative locali sono incoraggianti, e la Siria e la Libia no. La Siria e la Libia non hanno avuto grandi tradizioni democratiche, la Libia non ha avuto neanche uno Stato. Pensiamo che la posizione di Gheddafi non era quella di capo di Stato, ma era la posizione di un capo, come definirlo, insieme religioso e capo della Giamaria.
Lui si definiva il leader della rivoluzione a posto, sì. Per essere toccato in...
E quindi lì si tratta di impiantare lo Stato dove lo Stato non c'è mai stato. In Siria, con l'aggravante che l'attuale regime, come dire, ha molte ombre nella propria storia. Assad, padre dell'attuale, per me è un dittatore Assad, ha fatto delle operazioni di sterminio di minoranze etniche atroci, e quindi lì è più difficile ripristinare ciò che non c'è mai stato. E la comunità internazionale deve essere però molto, molto responsabile nel gestire queste emergenze. Quindi Non è pensabile che la situazione della Libia possa migliorare attraverso l'infeudamento di singoli territori che rompono l'unità del paese. Quindi da questo punto di vista mi auguro che l'Europa, non so che tipo di conferenza si possa fare a Berlino se nessuno dei due contendenti vuole disarmarsi, ma che l'Europa abbia strumenti per imporre la tregua, perché al di fuori di questo quella rischia di diventare una guerra infinita. La situazione siriana è diversa perché ormai il rapporto con Mosca è un rapporto organico, insomma credo che la Siria sia stata definitivamente di fatto assegnata a quell'area lì. Il Mediterraneo, e concludo, ha visto negli ultimi anni il disimpegno americano, in assenza peraltro di un intervento dei tradizionali attori, tra questi metto anche l'Italia ha avuto un grande ruolo nel Mediterraneo. Probabilmente non ce ne rendevamo conto della lungimiranza della politica mediterranea dei governi italiani, ma l'Italia è riuscita a teorizzare, a far passare e far accettare anche dal governo americano che un tasso di infedeltà atlantica per un paese mediterraneo è doveroso. Cioè l'Italia stava nell'alleanza atlantica e ne teorizzava spesso la necessaria infedeltà al patto, però richiedeva grandi classi dirigenti per poter fare questo. Cioè io sto nell'Occidente, sto nella NATO, sono ligio ai doveri generali, ma nel Mediterraneo devo fare una politica che conviene ad una potenza mediterranea come l'Italia. I campioni di questa prassi sono stati Andreotti e Craxi, i quali riuscivano attraverso una serie di fatti compiuti a far accettare agli Stati Uniti questa ragionevole infedeltà, con dei risultati sorprendenti. Primo, che in alcuni passaggi della storia di questi territori sono stati individuati come attori necessari per mettere intorno allo stesso tavolo palestinesi e israeliani. Gli italiani da questo punto di vista sono stati molto bravi, i governi italiani. Secondo, spesso hanno fatto delle operazioni coraggiose, cioè non rivelo nessun segreto di Stato, è stato scritto sui libri. La Tunisia rischiava attraverso la pressione dell'Algeria di essere di fatto assoggettata all'Algeria attraverso la leva del fondamentalismo religioso. Allora gli italiani hanno organizzato un colpo di Stato, di questo si è trattato, un colpo di Stato incruento, perché non ha intaccato le istituzioni, ma ha sostituito Bourguiba, che non era più nelle condizioni di governare quel paese, anche a causa delle smanie religiose della moglie, con Ben Ali. E i francesi si sono accorti di quello che era avvenuto quando già si era insediato il nuovo primo ministro, tant'è che nel sistema dei servizi francesi c'è stata una rivoluzione, perché si era fatta una cosa di questo tipo così seria, così grave, in un paese dove c'era un'influenza francese, senza che nessuno sapesse niente, in una nottata si è avuto l'avvicendamento del capo del governo. Ecco, devo dire che quella politica ci ha consentito di avere un'autorevolezza mediterranea, con tutto quello che ne è seguito per la tutela di interessi nazionali, tenuto conto che l'ENI ha pesato nello scenario mediterraneo quanto pesa normalmente uno Stato nazionale. Ecco, io credo che quella era la strada giusta. Non abbiamo fatto operazioni belliche particolarmente importanti, se non quanto delegati dalle Nazioni Unite, ma abbiamo fatto operazioni politiche molto lungimiranti. E io credo che il ruolo dell'Italia debba essere questo. Naturalmente manca la politica e mancano gli uomini per farlo.
Bene, grazie veramente anche per tutte queste note positive, tutto sommato in positivo, insomma, le possibilità ci sono per la pace, per un nuovo Mediterraneo, anche per un ruolo dell'Europa e del nostro paese. E siccome ci siamo riposati, abbiamo fatto delle buone vacanze, siamo tornati carichi e poi con questa bella lezione ci siamo ulteriormente caricati, vi diamo due compiti. Cioè, la prossima lezione, 1 febbraio, con, tanto per restare un po' in tema, Stefano Serafini, presidente della Società Italiana di Bioarchitettura, che ci parlerà di questo libro. Purtroppo lei non potrà venire. Marwa Al-Sabuni, un architetto donna siriano, che ha scritto questo bellissimo libro col titolo suggestivo The Battle for Home, la battaglia per casa. Per la casa, ma nel senso la casa vera, la casa quindi come costruzione di un ambiente vitale per le persone e per le comunità. Quindi questa è una lezione a cui teniamo particolarmente, proprio perché purtroppo volevamo avere anche lei, ma insomma non sarà possibile. E il secondo impegno è un ricordo che abbiamo organizzato grazie anche a un circolo tematico del PD, alla Federazione Metropolitana, al Circolo di Sesto San Giovanni, un ricordo di Giovanni Bianchi. Ma non da solo, parleremo della visione profetica di Giovanni e di Alexander Langer sulle città. Questo ricordo si terrà a Sesto San Giovanni, ci sarà una bella cosa, perché ci sarà sia un ricordo di Giovanni e alcune sue impressioni sulla città e su Langer, sia un ricordo di Langer stesso grazie a un suo allievo. È un contributo filmato che Renzo Salvi è riuscito a recuperare, quindi sarà un bellissimo momento di riflessione, e vi invitiamo quindi sicuramente anche lì. Insomma, il sabato 8 febbraio, quindi sì, 8 febbraio Villa Visconti d'Aragona sarebbe la villa in Sesto Rondò come fermata metropolitana. Comunque manderemo un'altra comunicazione via mail, ma insomma è un momento particolarissimo anche per come è costruito, quindi vi invitiamo senz'altro a entrambe le occasioni. Grazie a tutti e a presto. Ciao.